Questa settimana studiamo la parasha di Vaera, siamo arrivati alla seconda parasha del libro di Shemot, del libro dei nomi. Oggi siamo giovedì 3 di gennaio 2008, 25 di Tevet 5768. La parasha di Vaera tratta l'argomento delle 10 piaghe. Come noi sappiamo, che le piaghe che Hashem ha portato agli egiziani erano una parte dell'evoluzione, della crescita spirituale che gli egiziani dovevano subire, ma anche che gli ebrei dovevano imparare vedendo come gli egiziani venivano puniti. Infatti, per queste piaghe, quando noi le leggiamo ogni anno, dobbiamo riflettere sul loro significato, sul messaggio profondo che è intrinseco in esse, e questo insegnamento etico e spirituale è appropriato e anche applicabile nei nostri giorni, in ogni generazione. La prima cosa che noi impariamo dalla prima piaga, che è il Nilo che diventa sangue, il Nilo che è fatto di acqua, e l'acqua è fredda, l'acqua è l'opposto al fuoco che è caldo. La trasformazione dell'acqua in fuoco rappresenta la trasformazione di ciò che è freddo in calore. Sappiamo che la freddezza viene da un'origine negativa. La freddezza nell'osservanza delle mitzvot, la freddezza nella preghiera. Ogni cosa, ogni mitzvah, progetto che viene fatto con freddezza, rappresenta un qualcosa di negativo. La prima piaga che Hashem è venuto a insegnarci, e ad insegnare agli egiziani e anche a noi, è che noi dobbiamo trasformare il nostro servizio per Hashem, che è fatto con freddezza, dobbiamo trasformarlo in qualcosa di caloroso. Questa è la prima piaga che Hashem ha mandato agli egiziani per insegnare a noi e per insegnare anche a loro. Poi c'è la seconda piaga. La seconda piaga sono le rane che sono arrivate dappertutto in Egitto. Ebbene, le rane venivano dal fiume, dal Nilo sempre, e sono entrate dappertutto. E una delle caratteristiche della piaga delle rane e che loro sono andate anche nei forni, anche nei posti che erano opposti alla loro natura. Le rane vivono nell'acqua, nei fiumi, nei laghi, dove ci sono raccolti di acqua. E loro hanno deciso di andare in luoghi opposti alla loro natura, giusto per eseguire l'ordine di Hashem. Cosa viene a insegnarci questo? Cosa ci viene a insegnare? Che parte dell'evoluzione, della crescita spirituale che gli ebrei hanno dovuto ricevere in Egitto e anche gli egiziani, questo viene a insegnarci che ogni cosa che noi facciamo per Hashem, anche se è diversa e opposto del nostro natura, perché la natura delle rane è essere nell'acqua, nel fresco, se uno deve anche sacrificarsi per Hashem, la sua devozione per osservare delle mitzvot deve essere anche fatta in maniera che sia contraria alla propria natura, addirittura buttarsi dentro il fuoco, dentro il forno, come hanno fatto le rane. Questo ci viene a insegnare anche che delle volte nell'osservanza delle mitzvot, quando una persona rischia di avere un fuoco che lo può deviare dall'osservanza delle mitzvot, oppure una persona rischia di mettere calore nelle averot, allora viene la seconda piaga per dirci che anche le rane che di natura sono fredde, loro si sono buttate nei forni. In alcuni casi bisogna raffreddare Pronto? Bisogna raffreddare il proprio servizio dell'osservanza delle mitzvot. La terza piaga, quella dei pidocchi, pulci. Nella terza piaga noi troviamo che mentre nelle prime due il faraone con i suoi stregoni sono riusciti a imitare le prime due piaghe e hanno dimostrato che anche loro erano in grado di fare delle magie, quando è arrivata la terza piaga i maghi non hanno potuto imitare e hanno detto questo è il dito di Dio, qui noi non possiamo fare niente. Rashi spiega che la magia non può funzionare su qualcosa che è troppo piccola, che non è visibile, che non è tangibile. Allora, mentre nelle prime due loro riuscivano a imitare, nella terza piaga non sono riusciti a imitare. E questo è l'insegnamento che ci dà la Torah, che spesso ci capita una mitzvah che è una mitzvah molto particolare. E delle volte si arriva a dei dettagli minimali proprio pazzeschi. E delle volte questi dettagli non fanno molto senso a noi. Per esempio una mitzvah, quella della Mezuzah, oppure Tefillin, o Sefer Torah, che basta una lettera che è divisa in due, proprio su un filino, allora la Mezuzah non è più kasher. E uno si potrebbe chiedere, molti chiedono la domanda, ma cosa vuoi che sia per Hashem? Se è una cosa molto piccola, irrisoria, tanto Hashem al di sopra. La risposta è la terza piaga. Il dito di Hashem non ha limiti di grandezza e di minuscolo. Solo Hashem, che ha creato il mondo, nei minimi dettagli più piccoli, più minuscoli, più microscopici, lui può ordinare e può darci delle mitzvot che hanno dei dettagli piccolissimi all'infinità. E questa è la differenza tra la Kedushah, la santità, e l'opposto, che nell'opposto c'è un limite, al di sotto della quale non si riesce ad arrivare. Nella Kedushah non ci sono limiti. Quando si è arrivato ai pidocchi, loro non potevano più controllare la situazione. Hanno detto questa è la mano di Hashem. Questo ci insegna l'importanza dei dettagli minuscoli nelle mitzvot, perché essendo la mano di Hashem non c'è limite anche in piccolezza, non c'è limite anche in grandezza, non c'è limite. Passiamo alla sesta piaga, la piaga della lepra. Aaron prese un po' di cenere, la buttò nel cielo e questa cenere si espandò in tutto l'Egitto e colpì tutti gli animali, tutti gli egiziani con una malattia della pelle. Delle volte noi possiamo pensare e illuderci che le nostre azioni sono insignificanti, sono irrisorie. Viene la sesta piaga, quella della lebbra, che non è detto che sia la lebbra, ma si dice, quindi dicono antrace anche, non si sa, comunque una malattia della pelle, ci viene a insegnare che noi dobbiamo essere consci che una sola mitzvah può espandersi nel mondo intero e può portare salvezza, benedizione al mondo intero e pendere la bilancia positiva del mondo intero. La settima piaga, quella della grandine, ci viene a raccontare che cosa? Che quando la grandine è caduta dal cielo, era una grandine molto particolare. Come Rashi dice che c'era un grande miracolo. Dentro la grandine c'era fuoco e quando arrivavano per terra come erano scoppiavano perché c'era fuoco che usciva fuori dalla grandine. E dice Rashi, come mai la grandine che è acqua e il fuoco che è l'opposto dell'acqua si trovavano insieme? Dice Rashi che per eseguire l'ordine di Hashem, per eseguire la settima piaga, loro hanno fatto pace fra di loro e si sono uniti per colpire gli egiziani. Spesso ci capita di vedere delle persone che sono molto diverse da noi. E delle volte pensiamo che è difficile lavorare con loro. Delle volte, per il beneficio dell'ebraismo, dobbiamo renderci conto che per continuare la nostra missione in questo mondo, la missione di bontà, portare luce, amore, pace, dobbiamo delle volte conciliare e collaborare con qualsiasi persona al di sopra di qualsiasi tipo di personalità, al di sopra di qualsiasi limite. La grande ne viene a insegnarci questa lezione importantissima. Non c'è più grandi opposti di fuoco e acqua. E comunque si sono uniti per rivolere e per eseguire l'ordine di Hashem. Noi abbiamo il dovere di superare le nostre differenze, cooperare e raggiungere lo scopo, la nostra missione in questo mondo. E sappiamo che l'esilio è stato causato per via dell'odio gratuito che c'erano tra le persone, e l'esilio verrà terminato tramite l'amore e l'unione gratuito tra le persone. Per cui noi ci auguriamo che aumentando l'unità fra di noi, fra gli uomini, come ha fatto il fuoco e la grandine, per il bene e la volontà di Hashem, quando fate pace fra di loro, allora noi ci auguriamo che anche gli uomini aumenteranno e impareranno dalla piaga della grandine, e faranno pace fra di loro, e questo affretterà l'era messianica e annullerà l'esilio che è stato causato dall'odio gratuito fra le persone e della mancanza di unità che c'erano. Questo Shabbat è un Shabbat speciale, perché è Shabbat Mevarchim, è un Shabbat che benedice il mese futuro, come ogni Shabbat che prima di Rosh Chodesh si chiama Shabbat Mevarchim, perché si benedice il mese futuro. Ebbene, questo Shabbat è Shabbat Mevarchim, il mese di Shvat, che da Tishrei è il quinto mese, invece da Nissan, che è il conteggio dei mesi, parte da Nissan, è il penultimo mese. Però quest'anno non è proprio penultimo, perché ci sono due Adar, per cui è terzo ultimo, perché Adar primo è penultimo e Adar secondo è ultimo. Rosh Chodesh sarà questo martedì, l'8 di gennaio, per cui lunedì sera diremo Yalev Yavoh e tutte le aggiunte di Rosh Chodesh, e anche martedì mattina diremo il Hallel, leggeremo il Sefer in onore di Rosh Chodesh. Questo Rosh Chodesh, tra l'altro, è molto importante, perché è scritto nella Torah che Rosh Chodesh del decimo mese, Moshe Rabbeinu ha iniziato a tradurre, a espandere e a diffondere la Torah con profondità e lucidità in tutte le lingue. Per cui questo Rosh Chodesh è particolare per noi, per svegliarci a diffondere la Torah ancora di più in tutte le lingue, a tutto il mondo. Ricordiamoci che Hashem ha detto a Bene Israel: voi siete sacerdoti dell'umanità, voi avete il dovere di divulgare il monoteismo al mondo intero. Quando Moshiach arriverà, noi sappiamo che lui rivelerà la profondità, la dimensione nuova che c'è dentro la Torah, e noi ci auguriamo che questo Rosh Chodesh, Rosh Chodesh di Shevat, che il giorno in cui Moshe ha iniziato a diffondere la Torah a grande scala e con grande profondità, potremmo meritare la grande rivelazione di Mashiach, che anche lui rivelerà la Torah in grande profondità, in grande scala, in tutte le lingue del mondo. Mi verrebbe meno a me. Cerchiamo di approfondire la seconda piaga, quella delle rane, in base a un Midrash molto interessante. Dice il Midrash sul Pasuk, nella Parashah di Vayera, capitolo 7, verso 26-27, dice il Midrash Moshe Rabbeinu dice a Parò: io adesso colpirò tutti i tuoi confini con le rane. E dice il Midrash: porta giù un'opinione di Ravacha Barchanina, anche quelle cose che ti sembrano inutili, sembrano che non hanno bisogno per il mondo, come ad esempio i serpenti, gli scorpioni, questi fanno anche parte della creazione del mondo e hanno uno scopo molto preciso. Dice il Midrash a Kodosh Baruch Hu, il Dio Santo Benedetto, dice ai profeti: cosa pensate? Se voi non andrete nella mia missione, io non ho un altro modo, un altro messaggero per compiere la mia missione? Io posso compiere la mia missione anche con un serpente, anche con uno scorpione e perfino con una rana. Così dice il Midrash. Continua il Midrash, sempre suddetto: sappi che infatti se Hashem non ci fosse stata la Tzirah, è una zanzara molto potente, che è l'animale con la quale Hashem ha colpito gli Amoraiti quando gli ebrei sono entrati in Israele, li ha colpiti con la Tzirah, potrebbe essere la malaria o un certo tipo di punzione di un insetto, viene questa malattia. Ebbene, dice il Midrash, se non ci fosse stata la Tzirah, come Hashem avrebbe ripagato gli Amoraiti, come li avrebbe puniti? Poi conclude e dice: se non ci fosse stata la rana, come Hashem avrebbe ripagato degli egiziani? Per cui la rana sembra un animale superfluo e inutile, ma in realtà Hashem non avrebbe potuto colpire gli egiziani se non ci fosse stata la rana. A proposito di questo, viene riportato proprio questo Midrash, che è abbastanza difficile da capire. Possiamo capire che la Tzirah, questo insetto, è stato il mezzo con la quale Dio ha colpito gli Amoraiti, i Canaaniti, i popoli che vivevano in Israele all'epoca prima che gli ebrei arrivassero, e Hashem ha dovuto usare questo animale per colpire questi popoli e farli scappare via. Infatti, è riportato nel Midrash che la Tzirah non aveva oltrepassato il Giordano, ma stava dall'altra parte del Giordano e lanciava un veleno e questi morivano. Cosa viene questo a insegnarci? Questo viene a insegnarci che se non ci fosse stato questo animale che lanciava il veleno, che li copriva negli occhi, li accecava, Hashem non avrebbe avuto, questo è stato lo strumento ideale per la quale Hashem ha voluto colpire gli Amoraiti. Però la piaga delle rane non era la prima delle piaghe, non era l'ultima delle piaghe, non era la principale delle piaghe, non aveva una caratteristica così dominante e superiore alle altre. E questo mi lascia abbastanza strano da capire, che dice: se non fosse stato per le rane, Hashem come avrebbe colpito gli egiziani? Cosa vuol dire? Come se fosse l'unica piaga, quella principale, quella inevitabile. È un po' strano dire una cosa del genere. La cosa ancora più strana non è solo questa. Come si può dire a proposito di Hashem che se non ci fosse stata una certa cosa, come lui avrebbe punito gli egiziani? Sappiamo che Hashem ha tanti messaggeri, per cui Hashem non gli manca niente, può fare quello che vuole, è onnipotente. Cosa vuol dire se non c'era la Tzirah, come puniva gli Amoraiti? Se non c'era la rana, come colpiva gli egiziani? Cosa vuol dire questo? Dobbiamo cercare di capire il significato profondo di questo Midrash e il suo messaggio. Senza entrare troppo nelle domande, ce ne sono altre due o tre domande, passiamo subito a capire la risposta. Questo è un approfondimento delle Kutei Sichot, nei libri del Rebbe, capitolo il volume 21 sulla parasha di Vaera direbbe spiega così. Le piaghe che Hashem ha portato agli egiziani non sono state solamente una punizione, ma sono state piuttosto una rettificazione dell'impurità della Tumà egizia. Hashem ha portato le piaghe nell'Egitto, come dice il Pasuk, via di Mitzrayim che è Hashem, in modo che gli egiziani impareranno che io sono Hashem. Come abbiamo spiegato una volta, una lezione molto molto interessante su questo significato delle 10 piaghe, perché erano 10, il significato, l'evoluzione, la crescita spirituale, sono divisi in 3 gruppi, le prime 3, le seconde 3, le ultime 3, poi c'è l'ultima. Abbiamo spiegato una lezione molto molto interessante che si trova sempre su Virtual Yeshiva, potete andare a scaricare di anni precedenti sulla parasha di Vaera, che spiega il significato profondo dell'ordine e del numero e dell'evoluzione e crescita delle 10 piaghe, che hanno un significato molto particolare. Ebbene, siccome le 10 piaghe non sono solo una punizione che Hashem ha portato agli egiziani, ma sono una crescita spirituale che gli egiziani hanno dovuto subire e crescere, allora, per questa ragione, quando noi rifletteremo sul significato delle piaghe, capiremo che hanno un ordine e un significato profondo, a prescindere dalla punizione del colpo che hanno ricevuto gli egiziani. Per cui, siccome l'Egitto all'epoca era il simbolo del paganesimo e dell'idolatria del mondo, era l'impurità più grande che c'era nel mondo, perciò gli ebrei, per poter ricevere la Torah e ricevere una missione spirituale monoteista così importante, dovevano andare prima in Egitto e dovevano distruggere il simbolo dell'idolatria più grande del mondo, che era l'Egitto. Per cui le 10 piaghe sono una crescita e un'evoluzione della distruzione del paganesimo egizio. E tra poco vedremo il significato dell'impurità egiziana, della klipa. Klipa in ebraico vuol dire buccia. Nella Kabbalah la klipa rappresenta l'impurità, perché come la buccia nasconde il frutto, così anche l'impurità tende a nascondere la santità. Adesso noi capiremo come l'impurità egizia è diversa dalle altre e come è molto particolare. Ebbene, noi sappiamo che ci sono diversi modi, diversi livelli di eresia, di negare a Dio. Negli altri popoli, coloro che non riconoscono l'onnipotenza e l'unicità di Hashem, o l'esistenza di Hashem, ci sono in generale 3 livelli. C'è un livello di popoli che tiene così, che dice così: veramente Hashem esiste, però insieme a lui esistono delle altre forze. Ci sono gli astri, ci sono il sole e la luna, ci sono delle altre forze unite ad Hashem, magari create da Hashem, volute da Hashem. Loro riconoscono, queste forze riconoscono che Hashem lui è l'onnipotente, superiore e sublimo, però anche queste altre forze, questi astri, questi sole, luna, eccetera, anche loro hanno una forza autonoma. Come disse Bilam, io mi sento importante, io posso provare ad andare contro la volontà di Hashem, ci posso provare a convincerlo, però non ho la forza di andare contro di lui se lui non vuole cambiare idea. In altre parole, Bilam vuole andare a maledire il popolo di Israele, Hashem gli dice non andare perché il popolo è benedetto. Allora, Bilam, davanti a una situazione del genere, avrebbe dovuto dire Hashem non vuole, non vado. Invece cosa fa Bilam? Prova ad andare a convincere Hashem di permettergli di maledire il popolo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Bilam si sentiva qualcosa, un'entità. Bilam si sentiva di essere qualcuno, per cui gli dice, sì, c'è Hashem. Riconosco che Hashem è onnipotente, Però io non sono completamente nullo ad Hashem. Io ho la mia teoria, la mia mente, il mio cervello, e io cerco di convincere Hashem di cambiare idea. Questo è un approccio sbagliato, non monoteista, perché loro dicono, sì, c'è Hashem, lui ha creato il mondo, però insieme a lui ci sono, c'è anche qualcun altro, ci sono anch'io, io anche esisto, io ho anche la mia opinione, il mio modo di vedere. Poi c'è un altro livello, anche questo livello accetta l'esistenza di Hashem e dice, sì, Hashem esiste. Però questo altro livello dice che Hashem esiste, ma nega il fatto che Hashem, lui, sia la fonte dell'esistenza di tutte le creature. Come diceva il Parò, io mi sono creato me stesso. L'Iori vanne a Sittini. Cioè lui diceva il Parò, io non dipendo da nessuno, io dipendo da me stesso, io credo in Hashem, però sono autonomo. Cos'è la differenza tra il primo e il secondo livello? Nel primo livello, quelli che dicono che esiste Hashem, Hashem ci ha creato anche, ovvero gli astri, il sole e la luna, tutte le forze che ci sono aggiunte ad Hashem, dicono Hashem esiste e Hashem anche ci ha creato. Solo che dal momento che lui ci ha creato, noi siamo autonomi e abbiamo il nostro cervello, la nostra autonomia. Non siamo completamente nulli ad Hashem. Come ha detto Bilam, Hashem mi ha creato. Io dipendo da Hashem. Cioè, io non sono nullo da Hashem. Lui mi ha creato, ma dal momento che mi ha creato, io posso cercare di... Io ho il mio cervello, i miei sentimenti, io posso cercare di convincere Hashem di cambiare idea. Invece, il secondo livello di Razia ci dice che non solo io riconosco Hashem, che lui esiste, ma io mi sono creato da solo. Mentre nel primo livello, nel precedente, io esisto solamente grazie ad Hashem, lui mi ha creato, però io ho la mia autonomia, questo dice non solo che ho l'autonomia, ma anche sono stato creato da me stesso. Hashem non è lui il creatore di tutto. Ebbene, questo è il secondo tipo di eresia, il secondo livello. Poi c'è un terzo livello, coloro che negano completamente l'esistenza di Hashem. Come Sancheriv, un famoso re che è andato a combattere contro Gerusalemme, e lui ha maledetto, ha bestemmiato contro Hashem, ha detto, io non vedo dove c'è Hashem, il loro Dio non c'è, non c'è un Dio, non hanno niente, io sono superiore al loro Dio. Praticamente, potremmo dire che ci sono tre forme di approcci verso Hashem. C'è quello che dice Hashem non esiste, questo è Sanherit. C'è quello che dice Hashem esiste, ma lui non mi ha creato, questo è Parò. Hashem esiste, ma io sono, ho creato me stesso. Sappiamo che il faraone, il Parò, andava in bagno la mattina presto, quando tutti dormivano, di nascosto lui aveva una porta che andava verso il Nilo e faceva i suoi bisogni, e durante il giorno lui non andava mai a fare i bisogni. Gli dicevano, come mai tu non fai i bisogni? Lui diceva, io sono come Dio, io non ho bisogno di scaricarmi, io sono autonomo. Praticamente ogni creatura ha bisogno di mangiare e di scaricarsi. Lui faceva in modo di non doversi scaricare, in modo di dimostrare che lui era Dio. Allora, per dimostrare le sue facoltà divine, doveva essere sopra la norma, doveva avere delle forze sovrannaturali. E lui manifestava questa forza col fatto che lui non andava in bagno, e questo lui voleva far vedere che lui era superiore, che lui non era come un'altra creatura che è creata da Hashem, che aveva bisogno di scaricarsi. No, lui non era stato creato da Hashem, lui era diverso, lui era superiore. E poi invece c'è il terzo livello di eresia, quello che dice Hashem esiste, Hashem mi ha creato, ma io sono autonomo. Esisto anch'io. Quando uno dice esisto anch'io, già questa è una mancanza di unicità di Hashem, perché se Hashem ha creato il mondo e lui ha creato noi e lui ci controlla, noi non possiamo dire che noi anche esistiamo, che abbiamo la nostra volontà. La nostra volontà deve essere annullata davanti alla volontà di Hashem. Per cui se noi diciamo esiste lui e ci ha creati, ma esistiamo anche noi, già questo è una piccola eresia. Per cui Noi dobbiamo sapere che Lui ci ha creato, Lui ci controlla e noi dobbiamo onorarci alla Sua volontà. Poi dobbiamo sapere che Lui ci ha creato e Lui esiste. Potremmo paragonare queste tre situazioni a tre tipi di soldati. C'è un soldato che dice: quando siamo in guerra faccio quello che voglio, non voglio ricevere ordini. E lui disobbedisce agli ordini del comandante e lui finisce in galera. Dice: io non ricevo nessuna autorità superiore a me, io sono come un comandante, faccio quello che voglio. Poi c'è un altro tipo di soldato che dice: capisco che c'è un superiore, capisco che c'è un comandante, è lui quello che deve comandare, però anche capisco che quando sono in guerra non posso stare solo a ricevere ordini. Allora, siccome alla fine della guerra io sono quello che combatto, decido da solo. Allora, il primo soldato negava l'esistenza di un'autorità superiore a lui. Il secondo dice: c'è un'autorità superiore a lui, ma io combatto, per cui decido io. Lui sta lì nell'ufficio, per cui non è che lui mi dà ordini. Per cui faccio quel che voglio io in testa mia, perché sono io che rischio la vita. E poi c'è un terzo soldato che dice: è vero che c'è il comandante, è vero che lui deve decidere, e lui è superiore a me, però anche io devo metterci il mio cervello, perché se io solo eseguo e non penso, quando vado in guerra, rischio di finire male. Allora, è vero che io devo eseguire quello che mi si dice, ma devo anche pensare io cosa devo fare. Ebbene, tutti questi tre soldati sono in pericolo, perché quello che non vuole ricevere, riconoscere un'autorità superiore a lui, un cretino. Quello che invece la riconosce, però dice: sì, c'è un'autorità, però devo decidere io perché io vado a combattere. Allora, sicuramente è un pericolo, perché se un esercito non ha una testa che comanda, è vero che questa testa non è sul fronte di battaglia e sta negli uffici, ma se il soldato non esegue e non segue gli ordini dei caporali, dei superiori, alla fine finisce che un esercito come non ha la testa, non c'è un comandante, non c'è una organizzazione. E anche il terzo tipo di soldato che dice: io capisco che c'è un comandante, capisco che lui è l'autorità più importante, più superiore, e capisco che io devo ascoltare lui, ma anch'io devo usare il mio cervello. Anche questo qui è un pericolo. Perché? Perché se un soldato ci aggiunge poco di suo, c'è il rischio di fare degli errori e di mettere a repentaglio tutto l'equilibrio del suo plutone, del suo gruppo, per cui dobbiamo ricordarci che tutti e tre sono sbagliati. Adesso vediamo un attimo di riflettere di questi tre livelli che abbiamo citato prima. Il primo, partiamo dall'ultimo, il livello più basso che c'è, il peggiore, è quello che nega completamente l'esistenza di Hashem. Dice: non c'è Hashem. E uno potrebbe dire: il migliore di tutti è quello che dice che Hashem esiste e mi ha creato, solo che anch'io ho il mio cervello, e il peggiore di tutti è quello che dice che non c'è Hashem. Invece la verità non è proprio così, perché c'è uno svantaggio peggiore di tutti nel secondo livello, quello dell'Egitto, che dice: esiste Hashem, però io mi sono creato da solo. E c'è uno svantaggio in questo approccio, in questo tipo di eresia, che è peggiore addirittura al terzo livello, quello che nega completamente l'esistenza di Hashem. La spiegazione di questo fatto è proprio così. Il primo livello, quello più di eresia, quello più sottile, quello meno peggiore, dice: Dio esiste, ha creato il mondo, ha creato me, tutte le esistenze dipendono da Hashem, per cui è vero, anch'io ci sono, anch'io posso decidere, però tutti dipendiamo da Hashem. Il terzo livello cosa dice? Hashem non esiste per niente. Cosa vuol dire che non esiste Hashem? Sapete che quando qualcuno nega l'esistenza di qualcosa, vuol dire che quella cosa lì lo tocca. Perché quando una cosa ti tocca, allora tu la devi negare per difenderti. Come famoso esempio che viene dato, cos'è peggio? Un ebreo che dice, io non sono d'accordo con la religione, che va contro la religione, o un ebreo che dice, non me ne frega niente, passivo. Sapete che la sera del Seder, noi mettiamo il tzaddik, il giusto, lo mettiamo vicino alla Rasha, al cattivo. Perché il Rasha è il secondo, non è il quarto figlio, è l'ultimo? Perché quando qualcuno è Rasha, è cattivo, e si ribelle, già questo è un vantaggio, perché il fatto di ribellarsi, questo dimostra che qualcuno, qualcosa ti sta toccando. Quando qualcuno va contro qualcosa, vuol dire che questo qualcosa ti colpisce, allora tu per difenderti vai contro. E già questo è un qualcosa di, è un vantaggio, è un segno positivo che qualcosa ti sta toccando. Se uno dice Hashem non esiste, vuol dire che Hashem è infinito, che Hashem lo tocca, e allora lui per difendersi dice no, Hashem non esiste. Vuol dire che qualcosa l'ha toccato profondamente. Quando invece uno, c'è un bambino che non va neanche al Seder, questo è il quinto bambino, questo è il peggiore, che è indifferente, neanche va al Seder. Se un bambino va al Seder e chiede domande e controbatte e dice non sono d'accordo, non condivido la Torah, questo è un vantaggio, perché vuol dire che la Torah lo sta toccando, se cioè, appunto che lui va a sede e chiede delle domande e va contro l'altro e dice che non è d'accordo, ma questo è un segno che qualcosa lo sta toccando. E quando uno utilizzerà questo tocco che ha della Torah che lo tocca dentro di lui, allora lui potrà trasformare la sua vita. Invece quella persona che non va neanche al Seder, proprio ignora il Seder, il quinto bambino che non c'è al Seder, quello è il peggiore di tutti, che proprio è fuori. Per cui viene fuori da questo che cosa? Che il fatto di negare qualcosa, andare contro qualcosa, questo dimostra che c'è Hashem, l'esistenza di Hashem. Che Hashem esiste e addirittura non solo esiste, ma mi tocca così profondamente fino al punto che io devo andarci contro per difendermi, che mi tocca. Perché se io non andavo, se la cosa non mi toccasse, non è che andavo contro, lo ignoravo. Il fatto di dire che io sono contro Hashem, non credo in Hashem, questo può essere un vantaggio addirittura sul livello che uno dice esiste Hashem, ma io mi sono creato da solo. Perché? Quando il parò dice io sono fatto da solo, la mia esistenza viene da me stesso, vuol dire che c'è Hashem, ma io non ho bisogno di lui, lui non ha creato niente. Questo vuol dire che cosa? Che io non voglio niente a che avere a che fare con Hashem. La mia esistenza è un'esistenza autonoma che non ha bisogno di Hashem. Per cui io mi sento qualcosa che da solo, completamente da sola, per cui la mia esistenza non dimostra nessun tipo di legame con Hashem. Mentre il primo caso dice Hashem esiste, Hashem ha creato tutti, solo che anch'io esisto. Poi è un problema. Il terzo livello dice Hashem non esiste per niente, e questo è molto negativo, però già questo è un vantaggio, perché il fatto di dire che non esiste per niente vuol dire che mi tocca. Ma se io dico Hashem esiste, ma non ha niente a che fare con me, né mi crea, né mi controlla, io sono autonomo completamente, questo vuol dire che Hashem non mi tocca per niente, non ha nessun legame con me. E questo potrebbe essere, da un certo punto di vista, il peggior livello di eresia. Così come questi tre livelli che abbiamo appena citato, possiamo trovare lo stesso parallelismo nelle creature del mondo. Noi sappiamo che Hashem, tutto quello che ha creato nel mondo, non l'ha creato casualmente, ma Hashem ha creato tutto in maniera tale che possa essere servito venga utilizzato per il servizio di Hashem. Hashem crea il computer, internet, non perché per navigare e fare acquisti online, o ancora peggio altre cose che ci sono online. Però Hashem ha creato questo in modo tale che uno possa utilizzarlo per fare lezioni online come stiamo facendo adesso. Ogni cosa che è stata creata ha un senso, un significato spirituale per la quale è stata creata. Poi il fatto che venga anche utilizzata per altri scopi, questo è secondario. Così come un artista che fa un oggetto, lo scopo dell'oggetto si riconosce dall'immagine che lui ha fatto. Per cui Hashem crea il mondo e ogni cosa che è stata creata è per una certa immagine, per un certo scopo. Lo scopo della creazione del mondo è per dimostrare e rivelare l'onore di Hashem, la parola di Hashem. E così ogni creatura che c'è nel mondo è stata creata per questo scopo. Così come ogni artista che crea qualcosa, questa cosa creata dimostra che c'è la mano dell'artista, che lui l'ha fatto per una ragione particolare, così anche ogni creatore del mondo dimostra che Hashem è creatore. Però ci sono diversi livelli in questo e vediamo un attimo di capire. I nostri maestri ci insegnano anche le cose che sembrano superflue, che non hanno un significato, non hanno un bisogno, anche le zanzare, gli animaletti che sembrano inutili, che in realtà Hashem li ha creati lui e ha uno scopo nella creazione, e ogni cosa che Hashem ha creato è stata voluta da Hashem e ha una ragione per esistere. E così porta il Talmud, ogni creatore, creatura a cosa serviva, a cosa è servita nella storia, a cosa serve. Per cui ogni creatura fa parte della volontà di Hashem, della creazione di Hashem, che è stata fatta per divulgare l'onore di Hashem. Vuol dire che ogni creatura deve dimostrare e rivelare il creatore. A proposito di questo, viene il Midrash che abbiamo citato prima, che anche le creature che in apparenza non sembrano servire a niente, anzi, in apparenza sembrano di essere l'opposto di aiutare a divulgare la parola di Hashem, ma sembrano di essere degli animali che danneggiano, per cui sono l'opposto della volontà di Hashem, come serpenti, come scorpioni. Uno potrebbe dire, Hashem crea il mondo per divulgare la sua parola, ma questi vengono all'opposto di divulgare, vengono a fare del male, a danneggiare. Quindi Midrash dice, non pensare che quelle creature che non servono, allora loro sono sbagliate, sono qui per caso, no. In realtà anche quelle creature vengono per dimostrare e divulgare l'esistenza di Hashem. Per cui, in base a questo, noi possiamo capire bene cosa vuole dirci questo Midrash, che Hashem ha tanti messaggeri, Hashem ha i profeti come messaggeri, però Hashem ci dice, cosa pensate? Dice ai profeti, che se voi non volete andare nella mia missione, io non posso fare altrimenti, io posso usare un serpente, posso usare uno scorpione. Cosa vuole sottolineare qua il Midrash? Il Midrash vuole dire, non pensate che possa esistere qualcosa nel mondo che non serva ad Hashem, che non serva per divulgare l'onore di Hashem. Anche quelle creature che sembrano inutili, che anzi opposte, ma siccome il serpente, sappiamo, quando va a colpire, colpisce con la missione che Hashem l'ha mandato, cos'è quello scorpione? Allora, questo vuol dire che cosa? Che Hashem utilizza tutte le sue creature per divulgare la sua parola, il suo onore. Quando Hashem punisce un malvagio con un serpente, questo viene a dimostrare che anche il serpente è stato creato da Hashem, fa parte della creazione di Hashem e serve per divulgare la sua parola, la sua esistenza, il suo messaggio. Perché Hashem colpisce un malvagio con un serpente. Perciò dobbiamo ricordarci come ogni creatura deve avere la funzione di divulgare la parola di Hashem. A differenza di questo, noi troviamo le rane, e qui concludiamo l'argomento iniziale. Ebbene, la rana, la sua natura, sembra di essere un animale che non ha nessun bisogno. La rana è un animale che sembra proprio piatto, non serve a niente, non è mangiabile, proprio non serve a niente. Addirittura la rana non è neanche un animale che può colpire un malvagio. Che uno dice, un animale, un serpente, è malvagio, però ha sempre usarlo come missione per colpire i malvagi. Mentre la rana invece è una creatura che non ha nessun tipo di caratteristica. Per cui quando uno vede la rana potrebbe pensare che è un animale che non ha un creatore. È come una scultura che non puoi notare chi l'ha fatta. Allora la rana potrebbe sembrare una creatura che non divulga, che non dimostri chi è il suo padrone, il suo proprietario che l'ha creata, perché sembra essere un animale che non ha nessuna funzione. E questa è la novità della rana con la quale Hashem ha colpito gli egiziani. Questo viene a dire il Midrash, se non per la rana, come Hashem avrebbe potuto colpire gli egiziani? Cosa vuol dire questo? Praticamente, gli egiziani che rappresentano il livello di eresia secondo, quello centrale, quello che dice, esiste Hashem, ma lui non mi ha creato, io mi sono creato, ovvero, sì, c'è Hashem, io non li vado contro, ma lui non c'entra niente con me. Io sono autonomo, sono creato da solo, non dipendo da lui. La mia esistenza viene da me stesso. Questo abbiamo detto che da un certo punto di vista è il peggior livello di eresia. Allora, cosa fa Hashem? Hashem, per sconfiggere questo tipo di male, che è un male pazzesco, assoluto, forse peggiore anche di quelli che sono completamente eretici, usa le rane. Perché? Tramite le rane si potrà smontare e distruggere l'impurità egizia. Quando uno vede la rana, una creatura che non serve a niente, che non può fare niente, che non può coprire neanche un malvagio, che non ha nessuna particolarità, uno potrebbe dire, ma questa creatura non è stata creata da Hashem, non ha bisogno di esistere, non si nota nessuna particolarità. E allora, quando Hashem ha preso le rane e le ha usate per la sua missione per colpire gli egiziani e per dimostrare a loro che le rane, anche una creatura come la rana, in realtà è stata creata solo per dimostrare che Hashem esiste per la missione di Hashem, allora tramite la rana Hashem ha potuto distruggere e far ripagare gli egizi. Distruggere l'impurità egizia. Praticamente, tramite la rana, Hashem ha potuto dimostrare che gli egiziani che dicono noi siamo autonomi, noi siamo stati creati da noi stessi, come la rana, che sembrerebbe un animale che è stato creato da solo, che non c'è un padrone, perché non ha nessuna funzione, né positiva né negativa, né nessun tipo di... Allora, viene la rana e viene utilizzata invece per una missione di Hashem, per divulgare la sua parola, per dire che Hashem esiste. Allora, tramite la rana, Hashem ha potuto distruggere l'ideologia egiziana che dice, io esisto, sono stato creato da me, Hashem esiste anche, ma non c'entra niente con me. E la rana, che è una creatura che sembra che non ha nessuna ragione di esistere, che non c'entra con Hashem, perché non ha nessuna funzione, però Hashem dimostra, usandola come piaga in Egitto, dimostra che invece è un animale che è stato creato da Hashem e viene, che anche lui, questo animale, può divulgare e dimostrare l'esistenza di Hashem, perché lui va in missione, va a fare una piaga in missione di Hashem. Nella stessa maniera anche Hashem dice agli egiziani, voi potete illudervi di pensare di essere autonomi, di essere staccati da me, di non aver bisogno di me, ma in realtà sappiate che niente può essere staccabile da Hashem, ed è per questa ragione che tramite la rana, che dimostra di essere un veicolo usato da Hashem per punire gli egiziani, tramite questo ha dimostrato agli egiziani che niente al mondo può essere staccabile da Hashem. E Questa è stata l'impurità egizia e questo è l'insegnamento spirituale che noi dobbiamo ricordarci, che noi, non solo che Hashem esiste, non solo che Hashem ci ha creato, non come dicevano gli egiziani, e non solo come diceva Bilam, Hashem è vero ci ha creato, però anche noi esistiamo, anche noi abbiamo la nostra autorità, la nostra autonomia, invece no. Hashem ci ha creato, Hashem ci crea, Hashem ci controlla, e la nostra vita dipende ogni istante da Hashem, e noi non abbiamo nessuna autonomia, non dobbiamo illuderci che noi siamo staccati, che possiamo fare quello che vogliamo. Un soldato che va in guerra e dice esiste un comandante, lui è superiore a me, ma anch'io decido, anch'io devo usare il mio cervello, questo è molto pericoloso. Questo soldato può creare gravi danni. E queste sono le rane, potevano sembrare un soldato del genere, che dice sì, Hashem ha creato il mondo, ma io non posso essere stato creato da Hashem, perché non serve a niente. Nel momento che anche le rane viene usata per la missione di Hashem, si dimostra che anche quelle creature che sembrano di essere staccate completamente, di non avere nessun tipo di collegamento con Hashem, anche quelle creature in realtà fanno parte della creazione di Hashem e servono ad Hashem per divulgare la sua parola. E questo ci viene a insegnare la Torah, che noi dobbiamo ricordarci che siamo creati, controllati, e la nostra missione è una sola, quella di dimostrare che Hashem è l'unico Dio esistente, entità al mondo, e nessun tipo di soldato deve usare il suo cervello quando va in guerra e dire sì, è vero che Dio ha creato il mondo, ci ha dato la Torah, ma usiamo anche noi la nostra logica, no? Perché coloro che hanno usato la propria logica hanno fatto dei gravi danni. Un soldato deve ricordarsi che solo la logica di Hashem, della Torah, è quella dominante, e noi dobbiamo portare a termine la nostra missione per la quale siamo stati creati. Yerazon, speriamo, così come leggiamo questa settimana la parasha delle piaghe e della distruzione del male, e la distruzione dell'impurità egizia e del paganesimo, speriamo che Hashem presto ci farà uscire dall'Egitto, dal nostro Egitto, dal nostro esilio, come ha fatto uscire i nostri padri. Potrà distruggere il male, il paganesimo, l'idolatria per sempre, portare a Mashiach Tzidkenu, b'mehera be'yameinu, amen.